Allora, cari fratelli e sorelle, oggi leggiamo intanto, andiamo subito nel capitolo 3 della Genesi, pagina 5 per questa versione, leggiamo i versetti dal 15 al 19. Il 15 al 19 ti facciamo leggere da Alessandro.
Genesi 3.
Sì. Io ho detto 5. Mi sono sbagliato. Genesi 3.
Non ho capito, mi sono cercato quella parte. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calcagno. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai.
Adesso ci spostiamo nel libro del Deuteronomio e dovremmo leggere un po'. Penso che tutti l'abbiate letto questo capitolo che va dal capitolo 28, però dal versetto 15. Versetto 69. Possiamo farcela? E possiamo farcela perché lo dividiamo almeno in due parti, così uno lo legge uno, uno legge l'altro, per evitare. Allora, diciamo dal 15 al 44, magari lo facciamo leggere a Rosi, e poi dal 44 al 69 lo facciamo leggere ad Angela. Va bene? Va bene. Ecco, però nel frattempo volevo ricordarvi del versetto precedente che abbiamo letto. In Genesi ci sono un paio di cose che soprattutto sulla quale dovremmo riflettere, e dice: io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Queste cose sono dette a Satana. Sono dette a Satana. Bene.
Se non ubbidisci alla voce del Signore tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compiranno per te. Sarai maledetto nella città e sarai maledetto nella campagna. Maledetti saranno il tuo paniere e la tua maglia. Maledetto sarà il frutto del tuo seno, il frutto della tua terra. Maledetti i parti delle tue vacche e delle tue pecore. Sarai maledetto il tuo entrare e maledetto il tuo uscire. Il Signore manderà contro di te la maledizione, lo spavento, la minaccia in ogni cosa a cui metterai mano e che farai, finché tu sia distrutto e tu perisca rapidamente a causa della malvagità delle tue azioni per la quale mi avrai abbandonato. L'Eterno farà sì che la peste si attaccherà a te, finché essa ti abbia consumato nel paese nel quale stai per entrare, per prenderne possesso. L'Eterno ti colpirà di deperimento, di febbre, di infiammazione, di arsura, di aridità, di carbonchio, di ruggine, che ti perseguiranno finché tu sia perito. Il tuo cielo sarà di rame sopra il tuo capo e la terra sotto di te sarà di ferro. Al posto della pioggia il Signore manderà sul tuo paese sabbia e polvere che cadranno su di te dal cielo affinché tu sia distrutto. Il Signore ti farà sconfiggere dai tuoi nemici, uscirai contro di loro e per sette vie fuggirai davanti a loro e sarete ripugnanti per tutti i regni della terra. I tuoi cadaveri saranno pasto di tutti gli uccelli del cielo e delle bestie della terra che nessuno scaccerà. Il Signore ti colpirà con l'ulcera d'Egitto, con emorroidi, con la rogna, con la tigna, da cui non potrai guarire. Il Signore ti colpirà di follia, di cecità, di confusione mentale. Andrai brancolando in pieno giorno, come il cieco brancola nel buio. Non prospererai nelle tue vie, sarai continuamente oppresso e spogliato, e nessuno ti soccorrerà. Ti fidanzerai con una donna e un altro si corricchierà con lei. Costruirai una casa, ma non vi abiterai. Pianterai una vigna e non ne godrai il frutto. Il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi e tu non ne mangerai. Il tuo asino sarà portato via in tua presenza e non ti sarà reso. Le tue pecore saranno date ai tuoi nemici e non vi sarà chi ti soccorra. I tuoi figli e le tue figlie saranno dati in balia di un altro popolo. I tuoi occhi lo vedranno e ti si consumeranno per il continuo rimpianto e per la tua mano sarà senza forza. Un popolo che tu non avrai conosciuto mangerà il frutto della tua terra e di tutta la tua fatica e sarai continuamente oppresso e schiacciato. Sarai fuori di te per le cose che vedrai coi tuoi occhi. L'Eterno ti colpirà sulle ginocchia, sulle cosce con un'ulcera maligna, dalla quale non potrai guarire. Ti colpirà dalle piante dei piedi alla sommità del capo. L'Eterno farà andare te e il re, che avrai costituito sopra di te, verso una nazione che né tu né i tuoi padri avrete conosciuto. Lì servirai dei stranieri, il legno e la pietra. Diventerai oggetto di stupore, di sarcasmo, di ironia per tutti i popoli fra i quali l'Eterno ti avrà condotto. Porterai molta semenza al campo e raccoglierai poco, perché la cavalletta la divorerà. Pianterai vigne, le coltiverai, ma non berrai vino né coglierai uva, perché il verme le roderà. Avrai degli ulivi in tutto il tuo territorio, ma non ti ungerai d'olio, perché i tuoi olivi perderanno il loro frutto. Genererai figli e figlie, ma non saranno tuoi, perché andranno in schiavitù. Tutti i tuoi alberi e il frutto della terra saranno preda della cavalletta. Lo straniero che sarà in mezzo a te salirà sempre più in alto di sopra di te, e tu scenderai sempre più in basso.
Egli presterà a te, e tu non presterai a lui. Egli sarà la tua testa e tu in coda. Tutte queste maledizioni verranno su di te, ti perseguiteranno e ti raggiungeranno, finché tu sia distrutto, perché non avrai ubbidito la voce del Signore tuo Dio, osservando i comandamenti e le leggi che Egli ti ha dato. Esse saranno per te e per i tuoi discendenti come un segno e come un prodigio per sempre, per non aver servito il Signore, il tuo Dio, con gioia e di buon cuore in mezzo all'abbondanza di ogni cosa. Servirai i tuoi nemici che il Signore manderà contro di te, in mezzo alla fame, alla sete, alla nudità e alla mancanza di ogni cosa, ed essi ti metteranno un giogo di ferro sul collo, finché ti abbiano distrutto. Il Signore farà muovere contro di te, da lontano, dall'estremità della terra, una nazione, pari all'aquila che vola, una nazione della quale non capirai la lingua, una nazione dall'aspetto minaccioso, che non avrà riguardo per il vecchio né per il bambino, che sarà il frutto del tuo bestiame e il frutto della tua terra finché sia distrutto, e non ti lascerà né frumento, né mosto, né olio, né i parti delle tue vacche e delle tue pecore, finché ti abbia fatto perire. Ti assedierà in tutte le città, affinché in tutto il tuo paese cadano le alte e forti mura nelle quali avrai riposto la tua fiducia. Essa ti assedierà in tutte le città, in tutto il paese che il Signore tuo Dio ti avrà dato. E durante l'assedio e nell'angoscia alla quale ti ridurrà il tuo nemico, mangerà il frutto del tuo seno, le carni dei tuoi figli e delle tue figlie, che il Signore, il tuo Dio, ti avrà dato. L'uomo più delicato e sensibile tra di voi guarderà con occhio malvagio suo fratello, la donna che riposa sul suo seno, i figli che ancora gli rimangono, non volendo dividere con nessuno di loro la carne dei suoi figli, di cui si ciberà, perché non gli sarà rimasto nulla. L'assedio è nell'angoscia alla quale il tuo nemico ti ridurrà in tutte le tue città. La donna più delicata e raffinata tra di voi, che non avrebbe osato posare la pianta del piede in terra, tanto si sentiva delicata e raffinata, guarderà con occhio maligno il marito che riposa sul suo seno. Suo figlio e sua figlia, per non dar loro nulla della placenta uscita dal suo seno e dei figli che metterà al mondo, perché, mancando di tutto, se ne ciberà di nascosto, durante l'assedio e nell'angoscia alla quale ti ridurrà il tuo nemico nelle tue città. Se non hai cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, scritte in questo libro, se non temi questo nome glorioso e tremendo del Signore tuo Dio, il Signore renderà straordinarie le piaghe con le quali colpirà te e i tuoi discendenti, piaghe grandi e persistenti, malattie maligne e persistenti. Farà tornare su di te tutte le malattie d'Egitto, davanti alle quali tu tremavi, ed esse si attaccheranno a te. Anche le numerose malattie e le numerose piaghe non menzionate nel libro di questa legge, il Signore le farà venire su di te, finché tu sia distrutto. Voi rimarrete soltanto in pochi, dopo essere stati numerosi come le stelle del cielo, perché non avrai ubbidito la voce del Signore tuo Dio. Avverrà che come il Signore prenderà piacere a farti del bene e moltiplicarvi, così il Signore prenderà piacere a farvi perire e a distruggervi. Sarete strappati dal paese del quale vai a prendere possesso. Il Signore ti disperderà fra tutti i popoli, da un'estremità della terra fino all'altra, e là servirai altri dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, il legno e la pietra. Fra quelle nazioni non avrai riposo e non vi sarà luogo dove i tuoi piedi possano fermarsi. Là il Signore ti darà un cuore tremante, degli occhi che si spengono e un'anima languente. La tua vita sarà davanti come sospesa, tremerai notte e giorno e non sarai sicuro della tua esistenza. La mattina dirai forse pur sera e la sera dirai forse pur mattina, a causa dello spavento che ti riempirà il cuore e a causa delle cose che vedrai coi tuoi occhi. Il Signore ti farà tornare in Egitto su delle navi, ripercorrendo la via della quale ti avevo detto, non la rivedrai più. Là vi offrirete in vendita ai vostri nemici, come schiavi e come schiave, ma mancherà il compratore. Queste sono le parole del patto che il Signore comandò a Mosè di stabilire coi figli di Israele nel paese di Moab, oltre al patto che aveva stabilito con essi a Or.
Amen. Cari fratelli e sorelle, abbiamo letto un po', ma mi sembrava giusto farvi capire quanto è importante che questa parola la sentiamo nostra come quella detta ai figli di Israele in quel giorno. Come avrete potuto notare, tutto ciò che è stato scritto si è verificato alla lettera, sotto i nostri occhi. E in più, se non avete notato, perché siccome ci sono tante cose scritte in questo capitolo, vi invito poi a leggerlo con calma e sono segni che vedrete in continuazione, in tutta la storia di Israele. Ora, o capiamo che queste parole sono dette, come diceva la sorella in quel versetto prima, leggendo un ottimo pensiero che mi ha anche commosso, oppure noi non siamo parte di questa promessa che il Signore fa. È questo che dobbiamo capire. E adesso cercheremo di capirlo. Come vedete, le ultime parole qua dicono: queste sono le parole del patto che il Signore comandò a Mosè di stabilire con i figli di Israele. È stato fatto un patto. è stato fatto un patto. Naturalmente non abbiamo letto le benedizioni, potete leggere anche le benedizioni. E poi ci sono da varie parti, per non aver servito il Signore il tuo Dio con gioia, di buon cuore in mezzo all'abbondanza di ogni cosa. Noi siamo superbi perché crediamo che la vita, siamo qua perché noi siamo qua, ma non perché qualcuno veramente e realmente ci abbia donato la vita. Per cui non siamo riconoscenti a Dio, noi siamo dei superbi e consideriamo la sua parola con superbia e disprezziamo questa parola mentre ci confermiamo credenti. Noi in un momento stesso la disprezziamo. E poi, se non hai cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge scritte in questo libro, se non temi questo nome glorioso e tremendo del Signore tuo Dio, glorioso perché il Signore solo ha gloria, perché il Signore solo ha creato ogni cosa, una magnificenza straordinaria in tutto, e che diremmo noi. E poi di nuovo, perché non avrei ubbidito alla voce del Signore tuo Dio. Allora, o sta parlando alle persone che veramente sono, o sta parlando a me, e non a Israele soltanto, ma prima a Israele e poi anche a me, oppure io sono escluso, non faccio parte di questo patto. Cioè io sono completamente fuori, non c'entro niente, non c'entro. E il Signore manderà contro di te la maledizione, lo spavento e la minaccia in ogni cosa a cui metterai mano. E poi in un altro posto dice che siccome siete stati così, io... praticamente così numerosi, soltanto resterete un piccolo numero. E così, cari fratelli e sorelle, che tutto questo è avvenuto. E poi le promesse più grandi. Dov'è che non ci sono gli ebrei? Il Signore ti dispiegherà fra tutti i popoli da un'estremità all'altra della terra, fino e là servirai altri dei che né tu né tuoi padri avrete mai conosciuti. Fra quelle nazioni non avrai riposo, non vi sarà luogo dove i tuoi piedi possano fermarsi. Là il Signore ti darà un cuore tremante, degli occhi che si spengono e un'anima languente. La tua vita ti sarà dinanzi come sospesa. Fratelli e sorelle, potremo continuare, ma sono tutte cose che conosciamo molto bene. Vedete, dobbiamo cercare di capire. Perché senza capire noi veniamo qua a perdere solo del tempo e non rendiamo un culto al Signore. Il mondo è buio senza la voce del Signore. Senza il tuo splendore, Signore, il buio più totale è qui nel mondo. La caligine più nera e più profonda in coloro che non hanno Dio nel cuore. Perché proprio... È l'ultimo dei loro problemi, capito? E se poi hanno qualche senso di religioso, allora si avvicinano da lontano per cercare di... ma molto da lontano, perché entrare poi, capisci, che ti fa venire il mal di pancia. L'uomo domina l'uomo, cari fratelli e sorelle, e trascina così l'umanità in un pozzo nero di sofferenza, di instabilità, di malvagità. E questo... lo vediamo tutti i giorni e noi della storia conosciamo veramente poco. Poi si sollevano scuse per accuse, si sollevano per scusarsi del male fatto, ma sulla terra, come dice Isaia, grava il peccato, le mostruosità che esso ha generato. Grava il peccato sulla terra. Ci sono tante cose che non riusciamo a spiegarcele, se non speriamo che il Signore mi abbia dato qualche cosina per cercare di spiegare in qualche modo. Noi, cari fratelli e sorelle, ci fermiamo quando leggiamo, come altri, ci fermiamo ingannevolmente alla trasgressione del frutto proibito. Non so se mi sono spiegato. E questa cosa qui trae molti in inganno. Frutto proibito, e consideriamo le conseguenze del giudizio di Dio, per questo esagerate, solo per aver mangiato un frutto. E qualcuno dice, ma solo per aver mangiato una mela, vabbè, lasciamo perdere la mela. Però solo per aver mangiato un frutto, per un peccatuccio. Ma da quel momento in poi, cari fratelli e sorelle, che abbiamo letto, la rottura degli argini che il Signore aveva posto al peccato è stato un uragano crescente. È stato un uragano crescente che ha soffiato in tutta la storia dell'uomo fino ai giorni nostri. Cioè non è stato il peccatuccio, è stato tutta la conseguenza. Ricordatevi che non molto tempo dopo avviene il primo omicidio della storia. Ce lo ricordiamo tutti quanti. Quindi quel piccolo peccatuccio si è manifestato nel primo omicidio della storia, subito dopo poi nelle violenze più assurde, di una malvagità crescente, al punto tale che il Signore, il Creatore, aveva deciso di sterminare l'uomo dalla terra. Si era pentito di aver creato l'uomo sulla terra per la sua malvagità. Queste cose, questo patto, Dio l'ha fatto con l'uomo che è intelligente. Poi dopo il peccato si è offuscata, quindi noi immaginiamo che Adamo, per quanto non conoscesse il computer, sicuramente era più luminoso di noi, perché nella creazione Dio ha fatto ogni cosa perfetta, ed è il peccato che ha fatto precipitare l'uomo. E come qui abbiamo letto prima, il Signore ti darà confusione mentale, eccetera, no? Assieme alle malattie, perché anche questa è una malattia del peccato. L'uomo dal primo peccato aveva assunto un nuovo padrone, fratelli e sorelle. Aveva servito qualcun altro, non più il Signore. E quindi si è trovato, dici che sono qua per caso, Non ha considerato che era una creatura. L'obbedienza a Satana, questo è stato il nuovo padrone che tanto gli aveva riempito il cuore. E il diluvio venne apposta sulla terra. Queste non sono favole, fratelli e sorelle. Questa è l'unica spiegazione del male sulla terra. Non ci sono altre spiegazioni. Ma la distruzione dell'uomo, come ben vedete, sarebbe stata anche un fallimento del proposito di Dio. Cioè, se Dio avesse distrutto l'uomo completamente dalla terra, sarebbe stato anche un fallimento da questo punto di vista. Perché Dio non si fa guastare le cose da Satana, capisci? Dio è Dio. Cioè, e poi non entreremo in altri meriti perché sarebbero da approfondire queste cose. Comunque, cioè, tutta quest'opera meravigliosa è distrutta a causa della disobbedienza del peccato. Infatti Dio sapeva già tutto questo e fa annunciare subito che a Satana, dopo quello che è successo, avrebbe posto in inimicizia la progenie di lei, della donna, quindi Cristo ti schiaccerà il capo. Ma Dio è Dio e in nessun caso fallisce nei suoi propositi, cari fratelli e sorelle. Tant'è che al versetto 15 del capitolo 3 annuncia, come abbiamo detto poc'anzi, a Satana che a tempo debito regolerà i conti con lui e anche con gli uomini. Per arginare il peccato c'era bisogno di una legge, cari fratelli e sorelle. Cerchiamo di capire che cosa stiamo dicendo. C'era bisogno di una legge. Questa legge viene data a Mosè sul Monte Sinai. Ecco, il problema di Israele è questo. Uno dei problemi. Quindi il Signore si serve di Abramo, Isacco, Giacobbe, di questo popolo che diventa un popolo, si serve per tutta questa serie di motivi. Per dare la legge all'uomo, per arginare il male. Ma il peccato ha continuato a dominare su tutta l'umanità e anche su Israele. Perché l'uomo corrotto dal peccato ha continuato. Poiché Israele allora ancora doveva, Mosè doveva scendere dal monte che già si erano fatti un idolo d'oro, un vitello d'oro, come ben vi ricordo, per adorarlo. Perché subito ha detto, ma che fine ha fatto Mosè? No, non c'è più, sarà sparito, eccetera. E hanno convinto Aaron di fare un vitello d'oro. Poi l'umanità tutta, riempita dal peccato, che non aveva nessuna regola, non ha nessuna regola, perché il peccato originale, che sembra un peccatuccio, sembra una favola, invece non è vero, ha squassato, ha sconquassato ogni cosa. Un peccatuccio che non è una favola, cari fratelli e sorelle. Tutti abitavano il paese dell'ombra della morte a causa di questo, ma il popolo che abitava nella tenebre vede una gran luce. Vede una gran luce. Vedete, questa via, questa gran luce, la via d'uscita dalla grave condizione nella quale si era cacciato l'uomo. Questa è la gran luce. Mi diceva la sorella ieri per telefono, la sorella Daniela, poi magari per un secondo me ne parlerà, di queste persone che non vedono una gran luce, perché vedono tutto il male che hanno fatto nella loro vita, ma non sanno come uscire. Non sanno come uscire. La via d'uscita dalla grave condizione nella quale ognuno di noi si era cacciato, ognuno di noi si è cacciato. Non pensiamo di fare i furbi col Signore, non scapperemo, non scamperemo se non affrontiamo seriamente queste cose. E dico seriamente, la via d'uscita è Cristo, l'agnello di Dio. Questa luce è il Messia di Israele, la luce che illumina ogni uomo era venuto nel mondo, come dice Giovanni. Ma nonostante tutto l'uomo ha preferito e preferisce servire il peccato, preferisce servire il peccato e vivere nelle tenebre. Che gliene può importare a qualcuno di questi problemi o di queste soluzioni che ci sono qui? Cosa volete che gliene importi? Allora importa solo quel loro piccolo pensiero, quella vita animale, come la chiama la scrittura, la vita animale, il ragionamento animale e anche la loro religione è di forma animale. Non è di forma spirituale, cari fratelli e sorelle. Prima o dopo Cristo ci sono state lotte di ogni genere per accaparrarsi tutto, tutto che comunque appartiene al Signore, ma le lotte sono per questo, per accapararsi tutto il possibile con guerre sanguinarie a tutti i livelli. E queste cose non sono mai cessate, anzi sono diventate la quotidianità. Allora la domanda, cari fratelli e sorelle, dopo tanti anni, si può dire, ora perché Dio tace? Ora perché Dio tace? La risposta qual è? Perché gli uomini si sono scelti il loro padrone. E per questo le guerre, il malessere aumentano. Ma noi abbiamo scelto il Signore, cari fratelli e sorelle. La diversità è questa. Noi abbiamo scelto il Signore. Questa è la diversità. Non abbiamo scelto come tutti gli altri, di entrare, come tutti loro, di servire il peccato, di servire Satana, di servire l'ingiustizia. Questo. E ci chiediamo perché ci sono malattie, ma perché dovrebbe esserci solo per Israele? Oltretutto sono stati, hanno ricevuto il doppio del castigo, ma c'è scritto. Il problema di Israele sta tutto nell'aver rifiutato la protezione del Signore, cari fratelli e sorelle, stiamo attenti che questo è anche per noi. Nell'aver rifiutato la protezione naturale, perché per loro era protezione naturale, mentre noi eravamo esclusi. Noi eravamo esclusi da questa benedizione. E per la loro caduta, e per portare loro a gelosia, che nel piano di Dio siamo stati inseriti anche noi. Anche i problemi del mondo stanno tutti qua. Stanno tutti nell'aver rifiutato di conoscere Dio, di conoscere il suo piano, di capire che cosa è il peccato che avvolge tutto il mondo, che giace nelle tenebre, così sta scritto. Queste pecore sguarnite, lontane dal loro pastore, sono finite nelle mani degli avversari del Signore. E questo dobbiamo considerare. Sono finite nelle mani degli avversari del Signore, come gli aveva predetto, che volutamente le hanno colpite, saccheggiate, depredate, uccise. Ma questa è l'opera di Satana, che odia Israele in un modo incredibile. E ci sono le motivazioni che ha per odiarle. E perché sa che attraverso Israele è stato sconfitto. Sa che attraverso Israele è stato sconfitto. Senza il loro sommo pastore, queste pecore si sono smarrite e il Signore ha girato lo sguardo per un attimo, per un momento, mettendo loro un velo, perché hanno rifiutato, non hanno accettato in quel momento il patto che avevano fatto col Signore. Nel momento poi ancora più cruciale di tutti, non tutti lo sappiamo, ma la storia è stata questa. Questo velo è quello della cecità, dove ti rende vulnerabile a tutto. Questo è il velo che hanno. Quindi cosa ce la prendiamo con un cieco? Ecco la superbia dei gentili. Come ce la prendiamo con un cieco? Dovremmo invece essere solidali, dovremmo invece aiutare questo cieco, se così è. Mostrargli amore, e invece è stato mostrato disprezzo. E sono state mostrate le accuse più incredibili, più infamanti. Avevo un libricino qui che non so se è rimasto qua o poi è caduto da qualche parte. Non so se l'avevo messo al fondo, evidentemente non c'è, è rimasto a casa. Volevo leggervi un paio di cose. Vabbè, le leggeremo dopo. Non è adesso il momento. Ora, oggi in molte parti, vedete, almeno qua in Italia, ma in molte parti del mondo, ho sentito la Merkel stamattina, leggevo uno sketch che diceva, diceva che quello che ha fatto la Germania resterà per sempre, perennemente, questo ricordo nefasto di questa cosa. Cioè, non so quanto poi sia, cioè, le parole sono parole, ma dovrebbero poi seguire dei fatti. Comunque, oggi si ricorda questo giorno, cari fratelli e sorelle, in tutto il mondo, per il male che è stato fatto, ma ad Israele, a parte il resto. Per quanto lo si faccia con l'intento che queste cose non accadano mai più nelle storie, questo è il motivo per cui si vuole ricordare questo. E sappiamo che solo Dio può impedire questo, ma sappiamo che anche in coloro che lo celebrano, c'è un guazzabuglio di buonismo, cari fratelli e sorelle, misto ad ignoranza e di ipocrisia. Questo c'è. C'è la festa. Stasera ci andremo anche noi in teatro, a Cambiano, come vi dicevo, perché c'è questa cosa, vedremo cosa sarà. E purtroppo, nonostante queste giornate alla memoria, l'antisemitismo è in aumento. Noi vogliamo invece ricordarci di loro, cari fratelli e sorelle, e di quanto il Signore ci ha benedetti per non averci rigettato del nostro peccato. Noi non siamo le verginelle, capisci? In condizione di giudicare qualcuno. Vogliamo rivolgere ogni giorno al Signore preghiere per loro, per i fratelli e sorelle. E oggi vogliamo rivolgere una preghiera in particolare, perché tolga il velo dagli loro occhi e possano finalmente abbracciarlo, perché il loro Dio e il loro Signore, che possono finalmente capire che questa solitudine che non capiscono è dovuta soltanto a questo, che Dio non li ha rigettati. Abbracciarli e capire che le loro disgrazie sono nel loro allontanamento. Vi ricordate la storia del figlio prodigo, cari fratelli e sorelle? La si può ben applicare. Questo figlio mio era morto, ma adesso è ritornato. Loro hanno pagato più degli altri, perché loro hanno veramente conosciuto il Signore. Perché pur conoscendo il Signore, il loro Dio, lo hanno abbandonato, come dice qua. Lo hanno abbandonato. E stiamo attenti, fratelli e sorelle, perché la nostra fede è una cosa seria, il Signore è una cosa seria. Satana ne ha approfittato, come si fa con una moglie che viene allontanata dal marito. Nella stessa maniera. Ne ha approfittato finché si chiariscano le cose, e non potendola sposare perché era moglie di un altro, l'ha abbandonata alla vergogna, alla derisione, all'omicidio, a tutte queste cose. Dice, chi non entra alla porta dell'ovile, cioè, è un ladro o un omicida, dice il Signore Gesù. Ora noi sappiamo che la porta dell'ovile è il Signore stesso. Israele ricorda a Satana colui che è nato da questa nazione, per questo lo odia. Per questo odia Israele, Satana. E perché colui nasce da questa nazione, colui che si accerà il capo e che lo ha già condannato. Satana è condannato per l'eternità. È condannato per l'eternità. Ormai è tutto scritto. Ma voi pensate che le cose devono fare ancora? È già tutto scritto. E c'è tutto scritto. Il libro dell'Apocalisse ce lo dice chiaro. Satana odia Israele. Dio attraverso Israele e Cristo invece, vedete, perché lo odia? Perché sapete che Satana, come abbiamo letto prima, ha distrutto questo equilibrio che Dio aveva creato. Lo ha distrutto. Ma Israele, Dio attraverso Israele e Cristo lo ha ristabilito. Cioè l'ordine e la pace ristabilita con l'uomo. Cioè quello che era stato spazzato via dal peccato è stato ristabilito con Cristo. Nel frattempo, cari fratelli e sorelle, la storia è andata avanti, e la malvagità del peccato anche, indipendente dai tempi e dalle cose. Pare a detta di molti che Hitler fosse guidato da uno spirito di possessione demoniaca. Io, visto che volevo solo leggervi una cosa, visto che... molti dicono... Ci si deve chiedere come mai una nazione protestante ed acculturata come la Germania possa essere stata coinvolta all'unanimità da questo crimine. A volte si lascia intendere che l'iniziativa sia stata solo di Hitler e dei suoi immediati associati. Ci hanno offerto la spiegazione di essere caduti sotto l'incantesimo di Hitler. E in effetti, sapete, questa cosa è una cosa, voi sapete che lui poi praticava assieme agli altri l'occultismo, eccetera, e che aveva agito dietro degli ordini. È vero che Hitler e i suoi immediati sostenitori sono i maggiori responsabili di questa macchia nera nella storia della nazione tedesca, ma è risultato da studi recenti che in realtà Hitler diede relativamente pochi ordini espliciti al riguardo, lasciando ampio spazio all'iniziativa e all'interpretazione dei suoi subordinati. Cioè si sono dati alle pazze gioie nell'ammazzare, uccidere, depredare un popolo. Sebbene egli sanzionò le politiche e le azioni dei suoi subordinati, questo non fu necessariamente il risultato delle sue istruzioni dirette. Quindi noi pensiamo che sia stato lui la causa, certo lui è l'inizio la causa, ma poi, cioè voi sapete che i subordinati fanno poi come meglio credono, ci si sguazza, capisci? Potremmo continuare, ci sono tante cose, per esempio Hans Küng, che è un teologo svizzero, che visse da adolescente la seconda guerra mondiale, scrisse nel 1974: lo sterminio di massa degli ebrei ad opera dei nazisti fu l'opera di crimini empi, ma senza i quasi 2000 anni di antisemitismo cristiano storico sarebbe stato impossibile. Sarebbe stato impossibile. E per quello dico, cari fratelli e sorelle, stiamo molto attenti alla nostra posizione davanti al Signore. Ma come abbiamo visto fino adesso, la reazione del leone ruggente, del lupo malvagio, si è abbattuto sul popolo di Dio con una furia e un disprezzo totale, che sicuramente non è umana, sicuramente umanamente non è spiegato, ma il peccato fa questo. Quindi quel piccolo peccatuccio all'inizio, per quella disobbedienza, no, non è quella disobbedienza, è tutto questo, non è il pomo, che non è il pomo poi, non è il frutto, è tutto questo che noi sappiamo e abbiamo conoscenza di questo, la gravità di tutto questo. Forse conosciamo solo quello che ci raccontano in parte, ma ci sono delle cose ancora più pesanti. Molti ebrei hanno perfino messo in discussione, dopo tutto questo, l'esistenza di Dio. Tanto hanno sofferto. Noi probabilmente non capiremo mai perché il Signore ha permesso tutto questo. Ma niente è avvenuto loro che non fosse stato preannunziato e pattuito con Lui, come abbiamo visto in Deuteronomio. Noi ci dimentichiamo queste cose. Diciamo a Dio, qualcuno aveva una canzone, Dio è morto. No, Dio non è morto mai e non morirà mai, perché Dio è eterno e non esiste le fantasie degli uomini. Ma Dio ha fatto un patto, e come l'ha fatto con loro, l'ha fatto anche con noi, cioè anche noi abbiamo stipulato un patto. Ora, cari fratelli e sorelle, è una giornata che si ricordano queste cose e io ho avuto in cuore di farlo. Ora umiliamoci per la nostra malvagità, poiché senza di Lui, senza il timore del Signore, avremmo negato ogni misfatto, anche noi. Avremmo detto, non è. Noi non possiamo essere migliori del nostro Dio. Non possiamo essere migliori. E non possiamo essere degli attori e guardare queste cose come un film, perché è un film. Questo non è un film, questa è una triste realtà. Non sottovalutiamo il Signore. Ricordiamoci che quel peccatuccio è diventato un oceano di malvagità che copre di oscurità tutto il mondo. E possiamo dire oggi, possiamo pregare assieme queste parole, dire Signore nostro Dio, oggi vogliamo pregarti, insistere affinché tu faccia cadere il velo dai loro occhi e anche dal loro cuore. Preghiamo, fratelli, per questo, preghiamo. Questo vogliamo farlo in questa giornata dove il mondo ricorda le nefandezze dell'uomo. Il peccato della terra grava su di lei, come dice il profeta Isaia, e quest'ultimo ha superato ogni livello di malvagità, anche se abbiamo un apparente benessere, vediamo. Abbiamo un apparente benessere e sembra che, cioè, confidiamo sul benessere. Ma possiamo avere il benessere se abbiamo coscienza di queste cose. Non abbiamo avere paura della realtà, perché questa è la verità che ci fa crescere. La verità ci fa sempre crescere. Non sarà questo far dimenticare al Signore tutto il male che l'uomo ha fatto. Non sarà questo benessere. Apriamo gli occhi, fratelli e sorelle. Il Signore ci ha svelato nella sua parola, perché il mondo langue. Questo ci ha svelato. Ha espresso il suo giudizio, ma noi ha dato una via d'uscita, cari fratelli e sorelle. E questo è bello. Una via d'uscita. Il suo Messia, che è un ebreo, anche se hanno tentato nella storia di dividerlo dal suo popolo. Ora forse comprenderemo meglio la sofferenza, se consideriamo il peccato, la sofferenza, la vita e la morte. E questa morte che ci spaventa tanto, perché rappresenta un ignoto per noi, dopo essere stati in vita. Ma il proposito del Signore, cari fratelli e sorelle, il suo proposito è eterno. Dopo tutto questo disastro che ha provocato il peccato, questo peccatuccio, il suo proposito è eterno. Una luce nuova, fratelli e sorelle, si schiude all'orizzonte. I nuovi cieli e la nuova terra, dove abiterà la giustizia, che abiteranno l'eternità con il Signore, loro Dio, loro Re, e con i Suoi riscattati, coloro che hanno preso veramente sul serio il problema del peccato e che hanno accettato di essere perdonati, ma hanno accettato veramente col cuore, si sono mortificati e si sono resi consapevolmente conto del male che l'uomo ha fatto. Amen.